Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Soluzione AIEA, Iran punta il dito contro Stati Uniti e Troika Europea. Presidente Assad, necessario dialogo tra gli Stati Arabi per risolvere crisi regionali. Zelensky, i milioni senza elettricità in Ucraina. Salve amici e ascoltatori, vi parla Soela, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 18 novembre 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, buone abitudini. A tra poco. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani ha condannato l'azione degli Stati Uniti e di tre paesi europei, la cosiddetta Troika dell'Unione Europea, cioè Inghilterra, Francia e Germania, nel proporre la bozza della recente risoluzione anti-iraniana al Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, bollando come inaccettabile e del tutto respinta. Per il diplomatico iraniano, nel bel mezzo delle discussioni tecniche tra l'Iran e l'AIEA, allo scopo di trovare soluzioni pratiche alle questioni complesse restanti, esce fuori una risoluzione che accusa Teheran di una scarsa cooperazione con l'agenzia stessa, un approccio sbagliato che non ha alcun motivo tecnico, è solo politico. L'Iran, tramite il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica, ha già condannato la risoluzione dell'AIEA, affermando che la consumata politica della pressione massima è divenuta una dipendenza dall'arroganza globale del regime sionista. Attualmente nell'agenda dell'Iran non c'è alcuna visita in programma da parte dell'AIEA per Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica, mentre Teheran aveva annunciato una delegazione dell'Agenzia ONU avrebbe visitato presso l'Iran. Ecco che la risoluzione anti-iraniana, se avessero buona volontà e un approccio non politico e professionale che punti al proseguimento di trattative su nucleare, non avrebbero emesso questa bozza di risoluzione. Il presidente siriano Bashar Assad ha sottolineato la necessità di un dialogo aperto e trasparente tra paesi arabi al fine di affrontare conflitti in corso nella regione dell'Asia occidentale e rispondere alle sfide le sfide che stanno affrontando. Assad ha fatto l'osservazione in incontro con il ministro degli esteri dell'Oman, Said Badr al-Busaidi, un incontro che ha avuto luogo a Damasco. Il presidente siriano ha salutato la politica estera equilibrata e di principio dell'Oman e la sua chiarezza e trasparenza riguardo gli sviluppi regionali e internazionali, affermando che rapporti tra Damasco e Muscat stanno crescendo in vari settori. Le due parti hanno anche appunto discusso questioni in tema sia della regione che internazionale. Cambiamo pagina. Il presidente ucraino Zelensky, in un videomessaggio, ha annunciato che più di 10 milioni di ucraini sono rimasti senza elettricità a seguito degli attacchi russi in tutto il paese, ma Mosca incolpa lo stesso regime di Kiev. Il suo rifiuto di negoziare è la causa di blackout e altre conseguenze. Tutti i problemi per un accordo sulla guerra in Ucraina sono da Kiev, che si rifiuterebbe di negoziare le sue condizioni inadeguate ed irrealistiche, l'ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a margine del summit del G20 che si è svolto a Bali, in Indonesia. Per il vice ministro degli esteri russo Sergei Vershinin è troppo presto parlare dei parametri di una zona di sicurezza attorno alla centrale nucleare di Zaporizhia. Si stanno discutendo diverse opzioni, ma la questione della presenza di esperti ONU per monitorare un possibile accordo non è mai stata sollevata. Fonti locali hanno riferito che 800 mercenari armati hanno lasciato la provincia siriana di Idlib, proprio nord-ovest del paese, per unirsi alle forze ucraine nella guerra contro la Russia. Lo riferisce l'IRIB citando l'agenzia Fars News. La spedizione di mercenari avvenuta nelle ultime due settimane è stata effettuata in due fasi in coordinamento con il gruppo terroristico Takfiri di Tahrir al-Sham, ex fronte al-Nusra, che questi terroristi operano maggiormente nel nord-ovest di Idlib, in Siria. Secondo questo rapporto, i terroristi sotto forma di gruppi più piccoli sono stati prima trasferiti nei campi al-Jihad e al-Bashir nel nord della città di Sarmada e da lì sono stati trasferiti proprio attraverso operazioni notturne in Turchia e poi per il trasferimento finale in Ucraina. Cambiamo pagina, andiamo in Grecia. In 20.000 hanno fatto una grande marcia ad Atene per commemorare la rivolta 1973 contro il regime dei colonnelli, che fu un regime fantoccio sostenuto dagli Stati Uniti. I manifestanti greci hanno celebrato il 49esimo anniversario della rivolta del Politecnico avvenuta novembre 1973, quando i carri armati della giunta militare dei colonnelli sfondarono i cancelli dell'università per porre fine all'occupazione degli studenti. In quell'occasione decine di persone persero la vita, ma la cifra più accreditata parla di 60, se si contano anche gli uccisi nella repressione dei giorni successivi. La giunta militare, che aveva preso il potere con il sostegno degli Stati Uniti in Grecia nel 1967, sarebbe caduta un anno dopo la rivolta. Un gruppo yemenita per diritti umani ha criticato duramente l'Arabia Saudita per i maltrattamenti e l'approccio disumano ed umiliante riservato nei confronti dei migranti e richiedenti asilo, proprio sollecitando un'indagine internazionale su tale violazione dei diritti umani e processare tutti i responsabili di queste atrocità. L'organizzazione non governativa Insan Rights and Freedoms, in una nota, ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui il cittadino yemenita Ali Atef al-Alei, residente nella provincia occidentale di Mahwit, è stato recentemente arrestato dalle forze del regime saudita vicino al suo posto di lavoro e stato portato via per un luogo sconosciuto, poi è stato picchiato e soffocato. Restiamo nel Regno Saudita per un'altra notizia. Le ONG per diritti umani affermano un attivista saudita è stato condannato a 10 anni di carcere solo per aver pubblicato messaggi critici nei confronti della corte Al Saud, mentre si allarga la repressione guidata dal principe ereditario Mohammed bin Salman contro attivisti per diritti umani, dissidenti politici e prigionieri di coscienza, organizzazione non governativa indipendente che difende i diritti umani in Arabia Saudita, ha annunciato in un post sulla loro pagina Twitter che il cosiddetto Tribunale Penale specializzato nella capitale saudita di Riyadh ha emesso la sentenza contro Abdullah Gaylin e gli ha imposto anche un divieto di viaggio di 10 anni. Territori occupati, l'esercito israeliano sequestrerà 320.000 metri quadrati di terra palestinese per l'espansione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania occupata. Tel Aviv è pronta a confiscare migliaia di metri quadrati di terra di proprietà palestinese in West Bank, cioè Cisgiordania meridionale, per espandere insediamenti illegali in violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condannano le politiche di confisca di terre palestinesi da parte di Tel Aviv. Francia, lunghe code alle stazioni di benzina. Motivo: la riduzione del sussidio statale ed un eventuale aumento dei prezzi del carburante. La carenza energetica infiamma la Francia mentre il governo cerca di controllare una crisi in espansione con lavoratori del settore che scioperano per salari e l'aumento del costo della vita. Il governo australiano ha esortato Mosca a consegnare i 3 uomini, tra cui 2 russi, condannati nei Paesi Bassi per aver abbattuto l'aereo della Malaysia Airlines sui cieli dell'Ucraina nel 2014. L'incidente provocò la morte di 298 persone, 38 delle quali australiane. L'attacco missilistico sul territorio polacco è stata un'azione provocatoria e deliberata da parte del regime di Kiev, lo ha dichiarato politico russo, membro della Duma Yevgeny Popov. A Roma, tre corpi senza vita sono stati trovati nel quartiere Prati. 2 donne di origini cinesi sono state trovate senza vita, appunto intorno alle 11 di ieri. La terza vittima trovata a cadavere a circa 800 metri dal primo duplice omicidio. Le vittime, secondo quanto si apprende, sarebbero state tutte uccise con un'arma da taglio. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i 2 fatti ci siano collegamenti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti stanno esaurendo armi per l'Ucraina. Alcuni funzionari statunitensi dicono che il governo americano sta esaurendo alcune armi e munizioni da inviare all'Ucraina. Lo riferisce la CNN citando 3 funzionari americani. Uno di loro ha detto che le scorte di alcuni sistemi militari di alto livello stanno diminuendo dopo quasi 9 mesi di invio di fornitura a Kiev, c'è una quantità finita di scorte in eccesso che gli Stati Uniti hanno a disposizione per l'invio. Le fonti hanno detto che mancano soprattutto munizioni d'artiglieria da 155 mm e missili antiaerei Stinger. Anche l'Unione Europea ha annunciato che sta esaurendo e anche rapidamente le scorte di munizionamento per via del sostegno militare offerto al regime di Zelensky nella sua guerra contro l'armata russa. Il primo a lanciare allarme è stato Joseph Borrell, l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri, quando a inizio settembre ha affermato che le scorte militari della maggior parte degli Stati membri sono state, non direi esaurite, ma impoverite in proporzione elevata perché abbiamo fornito molto agli ucraini, ha spiegato. Successivamente gli ha fatto eco lo stesso segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, che ha tenuto una riunione speciale dei direttori degli uffici armamenti dell'Alleanza per discutere le modalità di riempimento dei magazzini di armi dei paesi membri, anche se negli Stati Uniti la situazione non è diversa. Dave Des Rogers, professore e membro militare senior presso la National Defense University, si è detto molto preoccupato per il rapido esaurimento delle scorte, a meno che non cominci una nuova produzione che richiede mesi per andare a regime. Quindi è possibile che in breve tempo non ci sarà più la capacità di rifornire gli ucraini.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Anche questa settimana cercheremo di farvi conoscere i vari aspetti del relazionarsi in famiglia. Supponiamo ad esempio che la madre di un bambino sia incostante nel rispondere alle sue esigenze. Certe volte si rende immediatamente disponibile quando lui piange, altre volte lo ignora. In questo caso il bambino in questione non ne trae la conclusione di un adulto, ossia sull'aiuto della mamma non ci si può contare quando è stanca, ma può dedurre e decidere che non ci si può fidare delle persone che lo circondano, indipendentemente dalla relazione che può esistere tra lui e altre persone e ignorando la loro personalità. Vi sono stati casi patologici in cui, quando un bambino è stato trascurato ripetutamente da sua madre, abbia raggiunto una conclusione drammatica e pericolosa allo stesso tempo, ovvero che non ci si può fidare delle donne. Inoltre, nei casi più complessi, un bambino trascurato e incompreso potrebbe sentirsi rifiutato dalla propria famiglia e dai propri genitori e a volte attribuire la colpa a se stesso, concludendo che c'è qualcosa che non va in lui. Anche perché molto spesso i bambini non sanno distinguere tra bisogni e fatti reali, sono piccoli, fisicamente vulnerabili, in un mondo dominato dai grandi. Abbiamo detto che tutti noi da bambini ci troviamo in una posizione di inferiorità e percepiamo i genitori come dotati di un potere straordinario, se non totale, una forte autostima e alla base del futuro di ogni bambino perché le consente di provare e di sperimentare per conto suo. Prendono decisioni apprendendo dai propri errori, imparando ad affrontare le sfide della vita invece di fuggire, ad essere abbastanza flessibili, capaci di far fronte in modo positivo agli eventi traumatici, riorganizzandosi per fronteggiare le difficoltà. Tale preparazione misura la capacità di un individuo di fronteggiare eventuali avversità o eventi traumatici senza perdersi d'animo. In una parola, l'autostima è fondamentale per aiutare un bambino a crescere, ma come fare per aiutarlo? L'autostima di un bambino cresce se il genitore lo ama non per quello che fa, ma senza condizioni. Sentirsi accettati per quello che si è e non per quello che il genitore vorrebbe che si fosse è un grande aiuto, per cui bisogna far capire ai bambini che lo amiamo, soprattutto esprimere liberalmente questo amore, rassicurandolo che li vogliamo bene. Non importa lui come sia o che cosa faccia, ed è fondamentale evitare di usare frasi come «sei un cattivo bambino perché non sei capace di fare questo o quel lavoro». Invece, sarebbe utile cercare di riprenderlo in modo più equilibrato e saggio, usando toni e frasi che incoraggiano anziché umiliare o rimproverare. Ogni genitore dovrebbe trovare il tempo per dare al suo bambino attenzione completa. Questa è una pratica che fa miracoli con l'autostima, perché il messaggio che passa al bambino è che io sono importante e unico per i miei genitori.